105.250 Radio Blackout, buongiorno a tutti i radioascoltatori e tutte le radioascoltatrici. Sono le 10.43 minuti primi di oggi, giovedì 6 giugno, e questa è Macerie su Macerie. Per ora solo Fabio ai microfoni qua dei 105.250 Radio Blackout per imprescrutabili ragioni. Maya non dà segni di vita. Quindi ricordiamo i numeri di telefono per mettersi in contatto con noi, il numero fisso per interventi in diretta o segnalazioni è 011 2495 669. E il cellulare per messaggini 346 6673 263. Ricordiamo anche che è sempre operativo il servizio Cisti Viaggiare Informati. A questo proposito mi è appena giunta una segnalazione di un posto di blocco dei vigili in Corso Vittorio, angolo Corso Massimo. Quindi girate alla larga, se potete. Informazioni che interessano sia chi ha i documenti sia chi non li ha, insomma, sempre meglio non incappare in posti di blocco, almeno per non perdere tempo. Invitiamo anche a intervenire segnalando posti di blocco e tutto quanto possa intralciare la libera circolazione, ricordiamo il numero 346-6673-263 per il servizio Cisti Viaggiare Informati. Ma bando alle ciance, come già anticipava Marco durante l'informazione, l'argomento principe di questa puntata di Macerie su Macerie non potrà che essere il punto della situazione della lotta contro le espulsioni e delle storie che ruotano attorno al CPT, il corso Brunelleschi qui a Torino. In particolare salutiamo tutti i detenuti del centro di permanenza temporanea e anche tutti i detenuti delle Vallette, tutti quelli che si trovano dietro le sbarre in questo momento. Se vi ricordate la scorsa puntata, giovedì scorso, abbiamo dovuto abbandonare di fretta e furia la trasmissione perché arrivavano notizie di espulsioni in corso dal centro. E quindi magari partiamo da quella giornata lì, da giovedì scorso nel pomeriggio, cosa è successo. Poi nel frattempo sono successe tantissime cose. Sabato, giornata con un presidio davanti al CPT e un corteo attraverso le vie del quartiere San Paolo, hanno fatto sentire la propria solidarietà e vicinanza ai detenuti. Poi ancora bisognerà raccontare qualcosa sulla fantomatica operazione Baldacci e sugli effetti soprattutto che ha sortito all'interno del CPT, effetti positivi. sulle conclusioni che se ne possono trarre per iniziative future che riguardano Torino e non solo, ovviamente, tutti quelli che hanno voglia di fare qualcosa contro le espulsioni, per intervenire, per boicottare, sabotare, inceppare la macchina delle espulsioni. E poi avremo anche un collegamento in diretta, non c'entra direttamente con la questione dei CPT, abbiamo un inviato in quel del Bresciano che ci racconterà le nefandezze che commette la Lega Nord da quelle parti, e si preannunciano cose turche, almeno così mi ha anticipato, è una sorpresa anche per me. Prima di tutto ciò, magari mettiamo un brano musicale. Allora, torniamo indietro nel tempo, a giovedì scorso, 29 maggio, sono le 10:20 del mattino quando arriva ai nostri telefoni una telefonata dal centro di Corso Brunelleschi. Stanno spellendo quattro dei nostri, ci dicono. Uno di loro è Said, il ragazzo che nella notte tra venerdì e sabato aveva tentato la fuga e ne aveva guadagnato un duro pestaggio da parte delle forze dell'ordine. Ora ha il mento rotto, il corpo pieno di lividi e non riesce a camminare. Tra l'altro, pochi mesi fa si era operato proprio ad una gamba, a Lucca, ma è bastato un breve soggiorno nel CPT di Torino per farlo ritornare zoppo. Gli effetti delle cure della Croce Rossa. Anche gli altri tre espulsi, da quello che sappiamo, erano testimoni dei fatti di venerdì notte, della morte di Hassan e del pestaggio di Said. Le autorità avevano promesso che non avrebbero espulso i testimoni. Da subito comunque parte la solidarietà. Nel giro di un'ora circa una quindicina di antirazzisti si materializzano ai cancelli con striscioni, fischietti, pentole e martelli per battere sui pali. Intanto il centralino del CPT viene tempestato di telefonate indignate da Torino e da tutta Italia. Dopo un po' il numero è intasato, inservibile. Molte proteste anche ai telefoni dell'Erma Rock. Dall'interno arrivano numerose chiamate. Un ragazzo dice di sentire le voci di chi è all'esterno ed esclama: grazie a voi non siamo più soli, siete la mia famiglia. Poco dopo anche un altro ragazzo chiama: grazie di essere con noi, hanno portato via delle persone, io sono qui dal 15 di maggio, il 6 di giugno ho l'udienza, voglio uscire, non voglio tornare in Algeria. Poi racconta la sua storia: lavorava a Napoli in nero, ma al momento della sanatoria il suo padrone non l'ha regolarizzato. Poi, come tanti, il carcere. E poi, come tutti, il CPT. Man mano nel pomeriggio arrivano altre notizie e si scopre che i deportati erano 5 e non 4, come si pensava in un primo momento, che la polizia è riuscita a portarli via prima dell'arrivo degli antirazzisti e che li ha portati a Malpensa, non a caselle come molti si aspettavano. Uno di loro si fa sentire quando è già in attesa dell'imbarco, alle 4:30. Poi i cellulari vengono spenti e non sappiamo più nulla né di lui né dei suoi compagni. Solo dopo si apprenderà che uno dei 5 in realtà è già di ritorno al CPT. All'ultimo minuto sono arrivati i documenti per fermare l'espulsione.
Я письмо достал, Николай Иванович.
И опять запрещенное?
Совершенно запрещенное. Белинского Гоголь.
Ах, Николай Иванович, какое письмо?
Джаба Чаджин!
Poi il giorno successivo, il 30 maggio, arrivano poche novità da dentro il centro di Corso Brunelleschi. Ci sono i soliti parlamentari in visita, questa volta uno del partito radicale, niente di che, ma vuol dire che nonostante la calma apparente, i casini appena passati preoccupano ancora. Aria di festa quella mattina, perché quattro persone sono state liberate, le ragazze. Ora, da quel giorno in poi nel centro sono tutti maschi e li hanno diluiti nella sezione rimasta libera. Vogliono fare posto per i nuovi. O forse vogliono solo allentare la tensione in caso, cioè in occasione del corteo del giorno dopo. Ecco, il giorno successivo è sabato 31 maggio, giorno in cui era stato indetto un presidio e un corteo. Ma dalla mattina arrivano notizie tremende dal CPT. Proprio nella stessa sezione dove la settimana precedente era morto Hassan, le guardie entrano con i manganelli e si avventano su due reclusi. Uno viene spogliato, ammanettato mani e piedi e riempito di manganellate. L'altro, più fortunato, si prende un sacco di botte lo stesso, ma da vestito. La colpa, contestata ai due, era di correre nelle gabbie, di giocare ad evadere, o forse di tentare di evadere veramente, non si è capito. Uno dei due manganellati viene trasportato fuori dal centro e si pensa che verrà arrestato successivamente. Comunque sia, la notizia esce grazie ai contatti telefonici che ci sono e in pochi minuti comincia la catena della solidarietà. Qui si invita la gente a chiamare il centralino del CPT. Ancora una volta i centralini dei responsabili del centro vengono inondati di telefonate e dopo un'oretta il ragazzo torna, livido, nella gabbia con i suoi compagni.
What a crime! In your time! In your time! In your time it was not a crime!
Questo fatto che il giorno stesso di un corteo e di un presidio contemporaneamente sotto il CPT la polizia, insomma, si permetta di menare la gente dovrebbe farci riflettere. Su quanto queste manifestazioni vengono considerate, fungono da deterrente per, insomma, impedire certi abusi all'interno del centro. Cioè, praticamente quasi nulla. Paradossalmente sembra che facciano di più le telefonate di indignazione al centralino. E comunque sia, nel pomeriggio di sabato 31 maggio, un corteo parte da Piazza Sabotino per dirigersi verso il CPT. Un corteo partecipato da centinaia di persone, sia italiani sia stranieri, che sfilano chiedendo la chiusura del centro e la libertà di movimento per tutti. Nel frattempo, sempre verso le 3 di pomeriggio, un gruppo di antirazzisti, solidali con i detenuti, si comincia a radunarsi sotto le mura del lager torinese, ad urlare libertà, a parlare con i reclusi, ad esplodere mortaretti e fuochi d'artificio. Prima in pochi, poi diventano centinaia pure loro, fino all'arrivo di molti dei partecipanti del corteo, che si è concluso a qualche centinaio di metri di distanza. Da dentro rispondono, telefonano e urlano, basta fascismo, spaccate tutto, liberateci. C'è anche stata una diretta telefonica di Radio Blackout molto suggestiva che adesso cerco di mandare in onda, se la trovo. Allora, è arrivato un messaggio al 346-6673-263 che chiede il numero di sto lager. Allora, a parte che il numero si trova su Indie Media, o in giro su sito di Macerie, o su informazione.info, pare che la cosa che funzioni molto sia non tanto chiamare a caso per dire, minacciare, chiudete sto posto di merda, un lager, ma chiamare in riferimento a fatti specifici. Nel senso, arriva la notizia di un pestaggio dentro e si telefona per denunciare questo pestaggio. Pare che la cosa sortisca un suo effetto perché dimostra che le informazioni escono dal CPT e dimostra che i detenuti non sono soli. Quindi appunto, per non depotenziare questa forma di protesta, eviterei di telefonare così a babbo.
Mm. Nous avons tué deux cannibales, mais deux de nos porteurs ont été tués aussi. Comment dites-vous? Notre position exacte. Approximativement, elle se situe à 2 milles de l'endroit où hier soir nous avons débarqué. Nord-ouest. À 3 milles, dites-vous. Un bâtiment dans une clairière. Parfait. J'ai tout entendu et tout noté. Demain matin. C'est très bien. Cela pourvu qu'on se défende. Oui, venez aussi vite que vous pouvez. Bien, merci, docteur.
Ecco, allora ho trovato la diretta di cui parlavo prima, che è molto significativa, molto, diciamo, emblematica del tutta questa settimana che è ruotata attorno al CPT. Intervista raccolta proprio durante lo svolgimento del presidio e del corteo di sabato. Significativa perché noi eravamo fuori anche in tanti ad urlare, battere e lanciar petardi. Il ragazzo che parla al telefono da dentro ad ascoltarci, far casino e a parlare con la radio. Noi fuori, proprio tanti, ad urlare, battere e ascoltare le sue parole dalle casse dell'amplificazione, parole da oltre il muro e da oltre la grata, parole da dentro una gabbia. Si sentirà chiaramente dire libertà, spaccate tutto, libertà. Per noi è stato difficile tornare a casa dopo. Per lui, invece, tornare a casa è ancora impossibile. E quell'ancora siamo noi. Siete voi.
Pronto?
Pronto?
Sì,
pronto,
ciao, senti? Sì, ciao, sei in diretta su Radio Blackout.
Sì, io volevo raccontarvi dal fatto del ragazzo che aveva problemi al ginocchio, oggi l'hanno preso, l'hanno mandato al loro paese, così non hanno prove, che non l'hanno soccorso. E hanno mandato via pure il ragazzo che ha provato a scappare, l'hanno picchiato e l'hanno mandato al loro paese, così non ci sono prove. E oggi hanno picchiato due ragazzi, uno non ce la fa neanche più alzarsi dal letto, l'hanno spogliato nudo, l'hanno ammanettato dai piedi, dalle mani e l'hanno massacrato di botte, questi assassini. Noi non sappiamo cosa fare, c'è gente che sta cercando di uccidersi. Non ce la facciamo più, vogliamo essere liberi. Libertà. 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 Vogliamo uscire, vogliamo chiudere sto centro. Non ce la facciamo più, non siamo degli assassini, siamo degli immigrati. Basta. Vogliamo uscire. Fuori, fuori di qua, spaccate tutto! Libertà! Non possono arrestare la gente solo per i documenti e metterli in carcere, invece ci sono metà degli assassini in giro! Libertà! Libertà!
Beh, stiamo sentendo questa diretta all'interno del CPT.
Vogliamo fare lo sciopero di tutto. Loro ci stanno drogando per stare qua, per stare calmi e per non provare a scappare. Questa è una prigione, non è un centro d'accoglienza. Ci danno a mangiare con le medicine dentro. Massacrano la gente solo perché parla. Non ci fanno avere i nostri diritti. Niente, zero. Vogliamo uscire, libertà. Vogliamo uscire, libertà. Qua la gente non ce la fa più, sono tutti a dormire perché l'hanno riempito di psicofarmaci. Hanno mandato via tutti i ragazzi che avevano la prova per chiudere su 100, l'hanno mandata al loro paese, dalla barca, visto che c'era lo sciopero dagli aerei, l'hanno trasportata in barca. Basta, basta queste cose, noi, basta fascismo, basta, libertà, vogliamo uscire, non abbiamo fatto niente. Siamo tutti uguali in qua, siamo tutti uguali. Loro non possono picchiarci 8 contro 1. Sti infami, infami di merda. Basta, vogliamo uscire, libertà.
Scusa, ci dicevi prima di questi medicinali che mettono dentro il cibo, è la stessa Croce Rossa che li mette ovviamente?
Sì, quindi... però sto con l'ordine della polizia.
Eh certo, sotto l'ordine della polizia per così farvi stare bravi, per non farvi capire niente, visto che sì, siete dei detenuti e non avete fatto nulla, solo sì, perché non avete un foglio con scritto il vostro nome.
Sì, poi se ne approfittano sulla gente che non sa parlare l'italiano, e se ne approfittano, gli danno i medicinali, i psicofarmaci passati per medicinali per male la testa, per male le gambe, trovano tutte le scuse per fare addormentare la gente, per non farli fare casino.
Eh sì, per non fargli capire più nulla.
E qua non va bene, noi vogliamo uscire. Qua la gente viene per buscarsi la vita, non perché noi non ci mettiamo 8 contro 1 a picchiarlo. Noi non siamo degli infami, ma loro sì, lo fanno, pure ammanettato. Adesso devo staccare perché mi stanno puntando troppo.
Dai, va bene, al massimo ci risentiamo dopo.
Va bene, ti ringraziamo. È comunque la voce continuerà a arrivare, anche la musica e gli interventi che arriveranno da fuori arriveranno anche a voi.
Va bene.
Un abbraccio forte da parte di tutti noi, resistete ragazzi.
Che sono qua per noi. Speriamo che venga più gente per farci liberare. Grazie.
Resistete ragazzi.
Grazie.
Grazie, ciao, un abbraccio a tutti.
Un abbraccio, ciao.
Questa era allora una replica, diciamo, della diretta telefonica che c'è stata sabato. Diretta che a me ogni volta che l'ascolto fa rabbrividire letteralmente. Quindi ascoltiamoci un pezzo per riprenderci. Ma vale la pena di leggere questo bel sms che è arrivato adesso al 346-6673-263. Come resistere al desiderio di prendere un ariete ed aprire un varco nel muro del CPT? Libertà per tutti. Infatti è impossibile resistere. Come per le morositas. arrivano richieste di precisazioni rispetto al discorso che ho fatto prima sul numero del CPT. Ora non è che me lo voglio tenere per me, e allora per dimostrarvelo ve lo do. Ovviamente ciascuno è libero di chiamare un po' quando cazzo gli pare. I numeri sono lo 011-55-89-815 oppure lo 011-55-88-778. Il discorso che facevo è che questo che si pare sia dimostrato dall'esperienza di questa ultima settimana, che le chiamate telefoniche di indignazione sortiscono un effetto maggiore se, al posto di essere diluite nell'arco delle 24 ore, nell'arco di 7 giorni alla settimana, sono concentrate in un breve lasso di tempo, anche perché così è possibile effettivamente intasare il centralino, insomma l'obiettivo è quello anche un po' di danneggiare, ma soprattutto perché così è evidente che c'è un collegamento diretto tra quello che succede dentro e un movimento contro le espulsioni che sta fuori. Quindi, oltre all'effetto di blocco del centralino, c'è anche l'effetto psicologico sugli amministratori, sui gestori di questo lager, che i detenuti non sono soli e che quello che succede là dentro, le nefandezze che succedono là dentro, sono in effetti sotto gli occhi di tutti. Capite che ricevere una telefonata dove dicono quello è un lager, dovete andarvene, è una vergogna che esista un posto del genere, ha un effetto. E c'è una telefonata che dice: mi è giunta voce che avete menato il ragazzo tal dei tali, mi è giunta voce che non lo volete curare. Capite che è un altro discorso, molto più concreto. Comunque, a scanso di equivoci, ripeto ulteriormente i numeri di telefono: 011-55-89-815, 011-55-88-778. .5250 Radio Blackout, questa è Macerie su Macerie, edizione speciale sul centro di permanenza temporanea di Corso Brunelleschi. Per chi si fosse messo in ascolto solo ora, stiamo facendo un po' il diario di questa settimana attorno, dentro e fuori, il CPT. E a proposito di questo discorso sulle telefonate, collegamenti dentro e fuori, vale la pena di leggere i deliri di Massimo Numa sulla Stampa di Torino, qualche giorno fa. Probabilmente di domenica, comunque dopo il corteo, dopo il presidio. Allora, pare che la Digos i segugi della Digos vogliono ricostruire, secondo Massimo Numa, ogni passaggio della situazione interna al CPT. C'è il sospetto, dice Massimo Numa, anzi molto di più, che sia in atto una regia occulta, e figurati. Gli ospiti possono utilizzare i telefonini e con questi comunicano con l'esterno. Tra collegamenti in diretta con Radio Blackout e proclami ai media, il livello di tensione si va progressivamente arroventando, con effetti sorprendenti, come quando da Radio Blackout è stata trasmessa in diretta una comunicazione telefonica tra gli antagonisti e i centralini di una nota compagnia aerea del Nord Africa, la Royal Air Maroc. I solidali, che non si sa perché Massimo Numa mette tra virgolette, controllavano i nomi della lista dei passeggeri in partenza, sapendo così in anticipo chi, tra i reclusi, sempre tra virgolette e non si sa perché, del CPT doveva essere rimpatriato. Informazioni in teoria top secret, di difficile accesso persino per la polizia. Devo dire Massimo Numa che la polizia non sa chi sta deportando in quel momento? Ma tranquillamente rese pubbliche dagli addetti della compagnia. Se vi ricordate, proprio da questi microfoni giovedì scorso avevamo fatto una diretta telefonica intervistando, tra virgolette questa volta sì, una dipendente del call center della Royal Air Maroc, che ci diceva chiaramente che le prenotazioni, se abbiamo capito bene noi, ha capito bene lei la domanda, le prenotazioni per i posti degli espulsi erano effettuate da compagnie, no, agenzie di viaggi normali, e gli espulsi viaggiano su aerei di linea normali, sui quali vengono riservati dei posti, che poi pagano a prezzo pieno, si premurava di dire la centralinista. Insomma, in effetti è stato possibile chiedergli, ma c'è un certo Hassan su questo volo, anzi non Hassan, il cognome, col nome non funziona. È stato abbastanza facile da un certo punto di vista, anche abbastanza allucinante, perché non era quello che volevamo fare al telefono, volevamo solo denunciare la complicità di Royal Air Maroc con la macchina delle espulsioni. E poi continua Massimo Numa, sui siti anarchici ci sono addirittura i numeri di telefono da chiamare per le info. Sarà interessante ricostruire, attraverso i tabulati dei cellulari in uso a chi dall'interno ha gestito la rivolta di domenica scorsa e i tentativi di fuga, quali erano i contatti con elementi esterni, tra cui un ex militante di prima linea. Vabbè, qua proprio Massimo Numa supera se stesso. Ecco, per forza, per scrivere un articolo, lo deve infarcire di trame occulte, regie oscure. Scusate l'interruzione, ha appena telefonato il Ministero delle Telecomunicazioni da Roma. Vogliono sapere il fatturato della radio anni 2005-2006. Zero assoluto, 0,000. Sta domanda alla raccomandata. Thank you. operazione trasparenza, qua anche i radioascoltatori sono informati delle beghe di Radio Blackout. Potevo mandarlo in diretta, il dipendente del Ministero delle Telecomunicazioni? Poi chissà cosa scriveva Massimo Numa. Un po' di musica.
Sometimes when facing common trouble, when whole town is screwed, we become actually human, act like Prometheus would. Suddenly there is more humor and a party tabar style. People ringing one another, yo man, how's your blackout? Suddenly there is more music played with buckets in a park. Girls are dancing with a flashlight, I got only one guitar. And you see brothers and sisters all engaged in a sport of hell, making merry out of nothing like in refugee camp. Whoa yeah, whoa no, it doesn't have to be so. It is possible anytime, anywhere, even without any show. Oh yeah, whoa no, it doesn't have to be so. The forces of creative minds. You think, all right now, people, they have finally walked up. But as soon as trouble over, watch them take another nap. Now nobody's making merry, only trotting scared of us. Everybody's making hurry for some all-forgiving cause. But one thing surely eternal is condition of a man who don't know where he is going, who don't know where death is at. Who's in power is a bubble, who's away in dry dust place. Who's in power is well buried under propaganda waves. Who's in life in opposition to the right during the day. Who's sitting down and believing it's just gonna go this way. Oh yeah, oh no, it doesn't have to be so. It is possible anytime, anywhere, even without any doubt.
Ecco, allora interrompiamo la cronologia di questa settimana dentro e fuori attorno al CPT, perché come vi avevo anticipato nel sommario abbiamo un inviato nel Bresciano che ci sta per raccontare quello che combina la Lega Nord da quelle parti. Mi senti, Acid?
Allora, ciao, sì,
ciao.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Blackout. Io sono qui, praticamente viene chiamata qui la Bassa Padania. Sono fra Traviata, Cividate, paesini praticamente qui c'è il fiume Oglio che divide Bergamo da Brescia, no?
Sì.
Vabbè, a parte il descrivervi.
Sei stato precisissimo.
Qua come sono i paesini, che sono fatti di case e capannoni, non c'è, l'unica parte di campagna sono qualche campo di pannocchia dal colore ambiguo, cioè cioè quello che penso che era la pianura padana non esiste più, è solo una distesa di cemento infinita, da qua a Milano fino a Torino, immagino.
Un posto di merda, diciamo.
Beh, è la Padania, proprio classica. E qui ho scoperto, parlando così con un po' di gente, amici così, che la Lega Nord si fa dei giri dove la gente va a cacciare, si presentano con le... i gilet classici della Lega Nord, gli chiedono ai cacciatori se i documenti, se eventualmente gli possono mettere una lista che stanno facendo, se eventualmente Bossi li dovesse chiamare la famosa chiamata alle armi, no? Io inizialmente mi sono messo a ridere e ho detto, ma figurati, questi scherzano. Parlo con altra gente e scopro che in un paesino che si chiama Travagliata, un paese di questi che ci sono qui, si sono messi in piazza a raccogliere i documenti, le firme, la gente, cioè questi in piazza pubblicamente in un paese chiedevano alla gente il nome e il cognome, e soprattutto gli chiedevano se avevano il fucile. Qui è zona della beretta, così, insomma, qui moltissima gente ha fucili da caccia o pistole per difesa, perché qui la situazione è la classica villetta che si sente minacciata dalla banda di rapinatori, no? Perché comunque la situazione è abbastanza alta a livello monetario, diciamo. Cioè, ovviamente qui sono qui e il resto della popolazione qui, oltre ai leghisti, sono gente del Bangladesh o cinesi, che lavorano come i figli di puttana dalla mattina alla sera. In questa situazione, appunto, pubblicamente in piazza, questi qua raccolgono adesioni. Soprattutto la cosa che, insomma, mi ha un attimo paralizzato è che chiedono espressamente alla gente se ha il fucile per eventualmente questa chiamata alle armi. Per loro per adesso è un'eventualità, no? Però comunque a quanto pare hanno queste liste con i numeri dei documenti di questa gente. Poi io ho parlato un po' qua con la gente, ho detto che qua tutti votano Lega, che poi da lì siano veramente convinti a fare una rivoluzione padana, non so neanche bene che cosa voglia dire la chiamata alle armi di Bossi, non ce n'è moltissima, però è inquietante che questa gente qui si stia muovendo in questo sentiero. Non è che lo fanno nel boschetto col cacciatore,
no, ma alla luce del sole.
Sì, sì, in pubblica piazza di un paese che non è neanche un paesino di 100 persone, qui i paesini sono paesoni, cioè è allucinante.
Sì, anche raccogliere comunque i documenti, immagino che raccolgano gli estremi dei documenti, è una cosa, potrebbe essere abbastanza compromettente, insomma, perché costituisce un...
impressionante.
Ma perché si sentono forti e legittimati a fare queste cose, non hanno paura di niente. D'altra parte Bossi parla di fucili un giorno sì e un giorno no, anche di nuovo a Pontida l'altro giorno ha tirato fuori l'argomento dei fucili.
La situazione è impressionante. È appena uscito dalla stazione ieri in uno di questi paesini, attaccato alla fermata del pullman, ho trovato un adesivo con scritto: a Bologna non è stata una strage fascista, siamo innocenti. Tanto così, te la butto, cioè, tu vedi un po' qui com'è la situazione.
C'è da stare allegri allora. Non so, ci sono dei compagni da quelle parti, come se la passano?
Non sono tanti, sì, ci sono dei compagni, io sono a casa di compagni, chiaramente non sono tanti, se la passano nella riservatezza, diciamo.
Nelle riserve, ricordo.
Sì, perché chiaramente qui la situazione per cui la Lega spadroneggia come matti. Però così, tanto per farci una risata, perché la notizia che raccolgono le firme è inquietante.
Sì, sì, abbastanza.
Siccome la maggior parte qui sono cacciatori, io non vedendo boschi, c'è giusto questo fiume che è l'Oglio, che però ti lascio immaginare quanto possa essere pulito, perché qua è una fabbrica dietro l'altra, no? Ho chiesto: ma che cosa vanno a caccia questi qua? Questi qua vanno a sparare alle nutrie, Fabio. Non hanno, cioè praticamente altri animali qui, non è che qui fagiani non ce n'è più da una vita, mi dicevano i compagni che vivono qua, cioè selvaggina non ce n'è più da una vita, e quindi sparano alle nutrie, che a quanto pare nel fiume Oglio si moltiplica da centinaia.
Che schifo,
questo è il passatempo dei leghisti cacciatori. È preoccupante che oltre a fare questa cosa abominevole come sparare le nutrie, poi questi qua fra un tiro a una nutria e un'altra parlano di discesa alle armi, di costituire, insomma,
chiaramente una banda armata, diciamo la verità, diciamo le cose come stanno.
Penso che a livello istituzionale si chiami costituzione di banda, per quanto ne so io di legge, penso si chiami così.
Insomma, Ebbene, buono sapersi, insomma, c'è da prepararsi, quindi noi chi possiamo interpellare? I tiratori al piattello sono dalla nostra parte?
Non lo so, forse.
Forse.
Forse, non lo so. Io comunque rassicuro ascoltatori di Blackout che scappo al volo da questo posto, quindi non dovrei correre rischi per la mia salute e saluto tutti.
Va bene, fa attenzione, in bocca al lupo, grazie mille per questo interessantissimo reportage sulla drammatica situazione della Bassa Padana.
È stato per me ieri sera, è stata veramente a rimanere a bocca aperta dicendo ma porca non riuscivo a non crederci, all'inizio non ci credevo, quando poi ho avuto la conferma in pubblica piazza, insomma è stato abbastanza
e vabbè quindi niente, grazie per questa diretta, ci salutiamo,
va bene,
ciao Esi,
ciao a tutti,
ciao. Boh, quindi allora, per darvi il tempo di masticare questo scoop, che la Lega Nord sta costituendo una banda armata di cacciatori di nutrie, che insomma i deliri di Bossi vengono presi sul serio dai quadri dei militanti della Lega Nord che si stanno sbattendo per raccogliere nomi estremi del documento di carta d'identità e calibro del fucile in possesso dei cacciatori di nutrie della Bassa Padana. Mentre voi pensate cos'è possibile fare per opporsi alla prossima secessione, non che me ne freghi molto dell'unità della nazione, ma probabilmente costoro non credo che si metteranno a sparare sui carabinieri, è molto più probabile che si metteranno a sparare sugli immigrati del Bangladesh. Se qualcuno ha un gancio per giubbotti antiproiettile me lo può far sapere al 346-6673-263 o allo 011-2495-669. E 36 minuti, Radio Blackout 105-250, un po' di musica. Allora, al 346-6673-263 arriva un messaggio che invita a lobotomizzare i leghisti. E un altro che chiede giustamente cosa sono le nutrie e poi aggiunge Borghezio Maiale, Bossi vegetale. Calderò le nutrie a questo punto. Allora, la rete delle reti ci informa che la nutria, il cui nome scientifico è il mio Castor Coipus, chiamato comunemente nutria, o forse più correttamente castorino, è un mammifero originario del Sud America, ma introdotto in Europa nel XX secolo. A differenza del ratto, con cui viene talvolta confusa, la nutria è un animale pressoché erbivoro, si ciba di vegetali e di piccoli invertebrati che frantuma servendosi degli incisivi. Animale che appunto vive in prossimità di ambienti lacustri, è molto prolifico. Quindi lanciamo la campagna, salviamo la nutria, sterminiamo i leghisti.
ciao.
It's my drum, it's my holding now, it's my rhyme.
So now I see Adam Young in the place to be. All the girls are on me, cause I'm down with Mike T.
I'm down with Mike T, and it ain't no baloney. For real, not phony, OE and Rasparoni.
I come out at night, cause I sleep all day.
Oh,
105.250 Radio Blackout, sono le 11.45 minuti primi, il tempo è tiranno. Continuiamo quindi dopo questa pausa musicale, sono arrivati dei messaggi. Allora, qualcuno osserva che queste nutrie di cui stavamo parlando prima, che sono il primo obiettivo delle ronde leghiste nel bresciano. Ma ricordiamoci che in fondo siamo tutti nutrie. Queste nutrie sono extracomunitarie quanto basta e sono pure prolifiche. Sì, i leghisti non si smentiscono. Sally was a 15-year-old girl from Nebraska. Gypsies were passing through her little town. Inoltre un radioascoltatore ha appena chiamato lo 011-2495-669 per ricordarmi che quotidianamente su Radio 105, il programma di Mazzoli, il programma con il leone di Lernia e altri simpatici comici, si possono chiamare così? Ecco, quotidianamente istigano all'odio razziale, invitando la gente a farsi giustizia da sé o a bruciare i campi rom. Abbastanza, un'altra cosa abbastanza inquietante, quindi il radioascoltatore proponeva di lanciare una campagna contro 105 perlomeno all'inizio telefonica. Se volete cercate il numero di telefono su internet, o comunque boh, penso che il numero di telefono lo dicano abbastanza spesso. Io questo programma non l'ho mai sentito, so che lo spesso ne ha parlato qualche martedì fa. Un altro lato del fascismo montante, insomma, la 105 si invita a bruciare i campi rom. Nel bresciano i leghisti arruolano cacciatori assicurandosi che siano forniti di fucile carico. Occorre darsi da fare, farsi venire idee. E quindi continuiamo con il diario di questa settimana, dentro e fuori al CPT. Siamo arrivati a sabato. Parlavamo dei deliri di Massimo Numa, che supponeva l'esistenza di una regia occulta che gestisce le rivolte dentro il CPT, tentativi di fuga. Non c'è nessuna regia, ci sono dei collegamenti, dei rapporti. Ed è questo che spaventa ovviamente sia gli amministratori dell'ordine, sia le forze dell'ordine. Altre cose che sono successe questa settimana: domenica mattina, al consueto banchetto informativo che si tiene in via Cottolengo, zona Porta Palazzo, al mercato abusivo, ecco, in simultanea c'era qua in Radio Blackout una trasmissione telefonica che effettuava diverse dirette dentro il CPT, che venivano trasmesse fuori ai, insomma, ai frequentatori di questo mercato abusivo di via Cottolengo, che sono per lo più nordafricani, magrebini. Un altro modo per far sentire la voce dei reclusi, un altro modo per raccontare storie di questi uomini. Storie comuni a tutti, storie di gente che lavora in nero e poi viene arrestata perché sprovvista di documenti. And the Lord has stopped the blades of grass from growing as they grow. Adesso non c'è il tempo di fare delle repliche. The colors there to show. I'll take the shamrock from my breast that I wear on Paddy's Eve. But until that day I live and die, oh, where and know the green. Comunicazione di servizio, arrivano telefonate che dicono che la radio è morta, non si sente più nell'etere torinese, qua me sembra tutto in regola, qualcuno ha delle informazioni a proposito, qualcuno sente la radio? Nel frattempo io continuo a parlare, almeno a beneficio di chi mi ascolta in streaming, sempre che funzioni anch'esso. Ta gueule, pour Pierrot, t'es vraiment trop con. Dans ta gueule, pour Pierrot, t'es vraiment trop con. C'est bien. On pense de stationner, passage coûté, le grand fer surveille ton sommeil. Vigile de supermarché, tu te prêt à tirer. Ouais, bah quoi, tu crois quoi? Fais pas ci, fais pas ça. Ferme ta gueule et pars-toi de là. Sois poli et reste bien assis. Ouais, ferme ta gueule, pour Pierrot, ferme ta gueule. Comunque, continuiamo allora con la trasmissione, insomma, in chiusura. Non ci resta che parlare della operazione Baldacci.
Seigneur, garde-toi bien, un ticket dans le train, lance-toi bien en bas, caresse le chien, sois gentil avec les cons et les champions, une pièce dans la rue, la bonne conscience t'as eu, t'as vu? Et ouais, ferme ta gueule, pour Pléro, ferme ta gueule, pour Pléro, ferme ta gueule, pour Pléro, t'es vraiment trop con, ferme ta gueule, pour Pléro, t'es vraiment trop con. On te coupe les cheveux, bien habillé, boulot réglo, nickel en boîte avec ta soeur, captain soirée de rigueur, je fais le pire. Car est fonctionnaire, mais toi qu'un crétin est chirurgien. T'es blasé, pauvre chien, t'es blasé, hein. Ferme ta gueule, pour Pléro.
Beh, pare arrivino conferme che ci sono problemi in etere.
T'es vraiment trop con. Mira, c'est clair, t'es vraiment trop con. Je le répète encore une fois. Ah, tu crois pas? Bon, ben, qu'est-ce que...
Peccato, peccato, si perderanno là. Reso conto della giornata di Baldacci, mi dispiace.
Ferme ta gueule, pour Pléro.
Sarà meglio mandare sto resoconto al Ministero delle Telecomunicazioni.
Ferme ta gueule, t'es vraiment trop con, ouais. Ferme ta gueule, pour Pléro, t'es vraiment trop con, yeah.
Ouais, c'est un mot, c'est ta braguette. Salut la grand-mère qui pique, finis ton assiette. Allez, debout, la France monte sur nous.
Et comunque, lunedì mattina, festa della Repubblica, 2 giugno.
Je pense que tu vas terminer avec le flic pour t'escorter.
Ferme ta gueule, pour Pléro.
Mentre tutta la Digos di Torino vigilava sul corretto svolgimento della parata militare, una ventina di antirazzisti si sono materializzati fuori porta in quel di Chieri, in via Riccardo Zandonai, numero 8, dove nessuno sapeva che viveva Antonio Baldacci. Viveva, tuttora vive, finché non trasloca. Antonio Baldacci, chi è costui? Colonnello Antonio Baldacci, pezzo grosso della Croce Rossa militare, direttore sanitario del CPT di Corso Brunelleschi. Uomo che quindi ha delle responsabilità precise in merito alla morte di Hassan Fathi Nail.
le porte, le falde, le
porte. Quanto responsabile della gestione sanitaria, perlomeno, del centro. Oltre alle sue responsabilità precise. Ha rincarato la dose rilasciando delle dichiarazioni ai giornali veramente vergognose, insomma, al posto delle note solite frasi di circostanza in cui poteva esprimere rammarico per la morte, in cui poteva esprimere fiducia nella ispezione ministeriale che avrebbe sicuramente portato alla luce la verità, insomma, tutte le cazzate che vengono dette in cose, in situazioni di questo tipo. Ma ha rincarato la dose dicendo che gli extracomunitari, i clandestini, sono essenzialmente bugiardi, perché sono persone che mentono addirittura sulla propria identità, sono persone che vogliono solo provocare il caos e quindi non bisogna fidarsi di loro, e che lui ovviamente aveva fatto il possibile per Hassan. Dichiarazioni veramente razziste. Come dire, tutti i clandestini sono bugiardi perché mentono sulla propria identità, quindi figuratevi cosa sono disposti a fare. Oltre che essere una pericolosa generalizzazione, parte da un presupposto sbagliato: i clandestini mentono sulla propria identità proprio perché non vogliono essere espulsi. Quindi è la loro criminalizzazione che li porta a mentire, poi. Non vedo perché uno dovrebbe collaborare con la macchina delle espulsioni per farsi espellere. Quindi Baldacci, uomo che, incurante, insomma, delle sue responsabilità, si permette di fare queste dichiarazioni, si è trovato sotto casa una ventina di antirazzisti che gli ricordavano le sue responsabilità. Ovviamente lui non era in casa, si trovava in quel momento al CPT a fare il suo lavoro, il suo sporco lavoro. In casa c'erano solo la moglie e il figlio. Il presidio è durato un'oretta, un presidio rumoroso, con fischietti, pentole, trombette, slogan, striscioni, volantinaggio per informare i vicini chi è il loro vicino di casa e quali sono le sue responsabilità. È stato distribuito questo volantino che ora vi leggo. Una settimana fa è morto Fatih Hassan Nail, maghrebino di 38 anni. È morto perché non aveva i documenti. È morto perché la legge lo ha chiamato clandestino. È morto perché un'organizzazione umanitaria, la Croce Rossa Italiana, lo ha lasciato agonizzare senza cure. È morto nel nuovo centro di permanenza temporanea di Torino, inaugurato poche ore prima con il pestaggio di Said, colpevole di aver tentato di riprendere per sé la libertà. È morto e forse nessuno saprà mai come, perché la polizia sta deportando chi quella notte era accanto a lui a vedere e a sentire. È morto perché gli uomini del dottor Antonio Baldacci, direttore clinico del centro, hanno fatto finta di non vedere il trambusto e di non sentire le urla di chi da dietro le sbarre chiedeva soccorso. È morto perché nessuno si indigna quando Antonio Baldacci, medico e colonnello nello stesso tempo, dichiara ai giornali che delle urla dei clandestini è meglio non curarsi, perché sapete che tipo di persone sono, non si sa neppure quale sia la loro vera identità. È morto perché i vicini di casa di Antonio Baldacci, croce rossino e carceriere, hanno ancora lo stomaco di salutarlo ogni mattina quando lo incrociano sul marciapiede, di stringergli la mano sorridenti oppure ancora di augurargli una buona giornata. È morto perché sono in sapere che Antonio Baldacci, cinico profittatore dell'affare umanitario, abita a Chieri, in via Riccardo Zandonai 8, e che c'è sempre tempo per bussare alla sua porta e dirgli che il mondo che lui contribuisce a costruire è un mondo terribile e ingiusto. È morto perché nessuno sa che allo 011-94-77-685 è Antonio Baldacci a rispondere e che ogni ora è buona per spiegargli che il mondo che lui sta costruendo è un mondo che, con tutte le forze, noi non vogliamo. scocca mezzogiorno in questo minuto, siete sempre in ascolto dei 105-250 di Radio Blackout, ancora Gianluca non si vede in vista, quindi io continuo a trasmettere. Quindi a proposito di questa operazione Baldacci, iniziativa tutto sommato tranquilla, perché insomma non è successo niente di che, semplicemente 20 persone sotto la pioggia che fischiavano, urlavano, rimandavano, riportavano sotto casa di Baldacci le sue responsabilità. Comunque ha sortito i suoi effetti. Il giorno dopo il TG3 Piemonte ha fatto un servizio, proprio sono entrate le telecamere del TG3 dentro il centro di permanenza temporanea di Corso Brunelleschi, per far vedere quanto la Croce Rossa tratta bene gli ospiti del lager. Tutto sembrava in ordine, sembrava addirittura un campeggio. Ecco, da dentro ci dicono che il trattamento della Croce Rossa da quel giorno è drasticamente cambiato dal giorno alla notte, perché quel giorno gli hanno portato pure i giornali, tipo Grand Hotel, giornali che ovviamente sono stati appallottolati e buttati in faccia ai crocerossini. Non appena i detenuti si sono accorti che questo trattamento era soltanto perché stavano per arrivare i giornalisti. Anche Antonio Baldacci è stato intervistato dal TG3 Piemonte. Con il pomeriggio ha detto due parole sulla contestazione avvenuta il giorno prima. Ma già nel servizio della sera non se ne parlava più. Don Baldacci ha espresso tranquillamente, bisogna dire, sorpresa per come i manifestanti erano entrati in possesso dei suoi dati personali, delle sue dati di residenza. Ovviamente la Digos ha subito iniziato delle indagini, i segugi della Digos. Hanno scoperto che ci sono delle persone che portano in giro per Torino, proprio in questi giorni, dei libroni pieni di nomi, cognomi, indirizzi e numeri di telefono. Libroni che esistono in due versioni, bianchi con le pagine bianche e con le pagine gialle, più inquietante. Tra questi nomi compare anche il nome di Antonio Baldacci. Quindi la Digos, quello che ci ha dato sapere, suppone che tutti i nomi presenti su questi libroni siano dei potenziali obiettivi nel mirino dei contestatori e sono stati messi tutti sotto sorveglianza. Ovviamente i distributori di questi libri sono stati arrestati. E pare che, appunto, essere trovati in possesso di questi libroni sia cosa abbastanza compromettente di questi tempi. A riprova di ciò, il fatto che molti di questi libroni si trovano buttati via nei progetti, negli scatoloni del progetto Cartesio. Ancora da scoprire come fossero entrati in possesso del numero di cellulare di Antonio Baldacci, ma pare che non sia troppo difficile. Quindi qual è stato l'effetto di questa operazione Baldacci? Era che la situazione dei detenuti dentro è migliorata molto, se non altro i Crocerossini adesso si comportano come si devono. Questo non è, infatti non è tanto importante che i giornali parlino del presidio sotto casa di Baldacci, queste iniziative non si fanno per finire sui giornali, si fanno per aiutare concretamente la situazione interna ai detenuti, dei detenuti. Infatti il giorno dopo è stata una giornata, come dicevo prima, una giornata strana dentro il CPT. Al risveglio dei detenuti, i militari della Croce Rossa che presidiano il centro erano gentili e affabili come non mai. Dalla direzione addirittura regalano un giornale a ciascun clandestino, addirittura. Non è proprio un grand hotel, ma il clima che si respira è tutt'altro rispetto a quello di tutti i giorni. E c'è un perché. Perché a breve doveva arrivare una troupe della RAI regionale a fare il suo primo servizio del nuovo CPT e a intervistare qualche recluso. Quando lo scoprono, i prigionieri appallottolano i giornali omaggio e li lanciano verso le guardie. Nel servizio che andrà in onda quel giorno, il CPT è pulito e ordinato. I Crocerossini distribuiscono sigarette e vestiti, tutti tesi a far sembrare il centro una colonia estiva e non una galera. Addirittura, l'autore del servizio è costretto a specificare che i reclusi non sono né spacciatori né assassini, ma gente che è lì perché non ha i documenti. Intervistato, il colonnello Baldacci non sorride molto, ma assicura che tutto sarà presto chiarito. Nella prima edizione del TG lamenta le contestazioni contro di lui del giorno prima, nella seconda edizione no, questa parte viene tagliata. Spente le telecamere, poi naturalmente tutto torna come prima. Qualche clandestino prova a recuperare i brandelli del giornale, dopo aver scoperto che raccontano tutti del presidio sotto casa di Baldacci e di quanto si sia spaventata sua moglie. Due reclusi intanto sono liberati ed è la festa vera, anche per tutti gli altri, per tutti quelli che rimangono chiusi nella gabbia. E quindi chiudiamo questo diario di questa settimana con la cronaca di quello che è successo ieri. Tutto torna di nuovo come prima. La giornata al CPT si è aperta con un nuovo pestaggio. Due poliziotti addosso alla faccia di un recluso, una maschera di sangue. La notizia varca le mura in pochi minuti e si attiva la solidarietà. Circolano di nuovo i numeri del telefono del centro e della Croce Rossa e tanta gente ne sa fare buon uso. Basta un'ora di pressione e far intervenire i crocerossini che per una volta sono costretti a trattare con buone maniere e solerzia il ferito. Una volta curato, il ferito telefona fuori e ringrazia tutti gli sconosciuti solidali. Altri testimoni, da dentro la gabbia, confermano che dal giorno del blitz a Villa Baldacci il personale della Croce Rossa è incredibilmente ben disposto e cortese verso i reclusi. La polizia, no, è rimasta la solita. Ecco, quindi che le condizioni di vita dentro il CPT siano migliorate anche di poco è una vittoria, certo, è una cosa importante, anche se piccola, ma non può essere sufficiente. Noi non vogliamo un CPT dal volto umano, non vogliamo che i detenuti siano trattati coi guanti dai Crocerossini, noi vogliamo che tutti escano da quel posto, noi vogliamo che quel posto sia distrutto e che la colonna di fumo si veda da lontano. Però è anche importante dire che appunto queste iniziative servono, che si può concretamente fare qualcosa contro le espulsioni, contro la detenzione amministrativa dentro il lager, anche se ovviamente tutto ciò non è sufficiente, non ci può bastare come dicevo prima. Però appunto l'indicazione è questa, che si può fare qualcosa ora per ora, nel senso mantenere un contatto continuo con i detenuti del centro attraverso i telefoni che i detenuti possono usare e mobilitarsi in occasione di eventi specifici, come mobilitarsi in occasione delle espulsioni, mobilitarsi in occasione di pestaggi, di soprusi, attraverso catene telefoniche o chiamate al centralino oppure altre iniziative, presidi, azioni di disturbo e tutto quello che la nostra fantasia ci potrà far venire in mente. Quindi, insomma, il problema pratico è trovare delle idee, dei modi per intervenire, per far sentire da una parte la solidarietà e il nostro appoggio ai detenuti e dall'altra per bloccare, sabotare, inceppare, disturbare la macchina delle espulsioni. Quindi l'invito è ovviamente quello di rimanere sempre in ascolto di Radio Blackout 105-250, di leggere costantemente i siti di movimento che affrontano questo problema, siti come Indie Media Piemonte, Informazione o sito internet di Macerie, ripeto, soprattutto Radio Blackout, attraverso cui è possibile avere informazioni in diretta sulla situazione dei CPT. Importante avere idee, essere coordinati per sapere quello che è possibile fare in caso di emergenza, appunto per rispondere a allarmi specifici. Il modo base, se proprio non potete uscire di casa, è quello di telefonare al centralino del CPT. Fate la parte dei cittadini indignati. Cose che paiono funzionare, è molto importante far sentire la nostra vicinanza e la nostra solidarietà. Sono ormai le 12:13 minuti, c'è qua già Gianluca che si sta sistemando, quindi Macerie su Macerie per questa settimana finisce qui e vi do appuntamento a giovedì prossimo. E bon, rimanete sempre in ascolto di Radio Blackout perché la diretta continua. Ciao!
Che scudiamo per terra quando vediamo passare un gobbo 13 o un ubriaco, quando non vogliamo incrinare il meraviglioso equilibrio di un'obesità senza fine, di una felicità senza peso. È vero che non vogliamo pagare la colpa di non avere colpe, che preferiamo morire, ma piuttosto di abbassare la faccia, è vero, non che cerchiamo l'amore sempre nelle braccia sbagliate. È vero che non vogliamo cambiare il nostro inverno in estate, è vero che i poeti ci fanno paura, ma perché poi chiacchierete, non troppo le gobbe, ma non dovete le armi, odiano la fine della giornata. Perché poi ti aprono sempre la loro finestra anche se noi diciamo che una finestra sbagliata. Che non ci capiamo e non parliamo mai in due la stessa lingua e abbiamo paura del buio e anche della luce, vero? E abbiamo tanto da fare che non facciamo mai niente. È vero che spesso la strada ci sembra un inferno, una voce in cui non riusciamo a stare insieme, dove non riconosciamo mai i nostri fratelli. È vero che beviamo il sale dei nostri padri, odiamo tutte le nostre donne e tutti i nostri amici, ma io ho visto anche degli zingari felici corarsi dietro a far l'amore e rotolarsi per terra. E ho visto anche degli zingari felici in piazza maggiore ubriacarsi di luna, di vendetta e di guerra.